Palla in tribuna, in studio Matteo Giavazzoli.
È tempo di bilancio, tempo di bilanci di mercato, di un calciomercato invernale che si è chiuso. Tante cessioni, ma tanti acquisti molto interessanti. Strefezza, Nicolussi Caviglia, Carboni dall'Inter, Nesta e Pige, poi Hartley che arriverà a luglio, così come sono state tante le cessioni. Begic, Lovi, Cutrone, Guaita, Diuvi, Cernani, Benek. Insomma, tanti saluti, tanti arrivi, un Parma che si rinnova, un Parma che si... che cambia un po' faccia, si squama e cambia pelle, ecco. Sarà un po' da analizzare tutta questa merce che è arrivata dal mercato. Lo faremo in questa puntata con i nostri ospiti, lo faremo con Beppe Milano, lo faremo con Remo Gandolfi e poi con colui che è stato a bordo campo in occasione di Parma-Juventus, Alessio De Giuseppe, e poi anche con il tifoso Nicolò Gazzi. Insomma, benvenuti, questo è Palla in Tribuna, questo è Radio Parma. Scriveteci al 333-920-0170. Tutti i vostri messaggi WhatsApp verranno naturalmente letti. Ci scrive subito Matteo da Roma. Ciao Matte, sono molto preoccupato per Bologna. Ho paura che gli 8 gol subiti nelle ultime due partite e la mancanza di gol nelle ultime 4, l'autogol non vale, possa aver inciso negativamente a livello psicologico. Sono curioso di sentire la conferenza stampa di Cherubini, dove finalmente sentiamo la voce della società, anche se parlerà solo di mercato. Sarei curioso di sapere qualcosa sul progetto Parma, che ad oggi non ha una vera e propria direzione. Sempre forza giallo-blu. E questo è il messaggio di Matteo da Roma. Sì, sono 8 i gol subiti nelle ultime due partite contro Atalanta e Juventus. Analizzeremo questo cambio anche di atteggiamento del Parma rispetto alle partite precedenti, dove si accusava un Parma forse troppo difensivo, ma che naturalmente subiva molti, molti meno gol. Addirittura pensate che 8 gol sono stati subiti nelle 10 partite precedenti dei gialloblu. È un dato davvero significativo e non è che i gialloblu hanno affrontato nelle 10 precedenti squadre di poco conto. Ricordiamo la partita ad esempio con la Lazio finita male, ma il pareggio di Napoli, la vittoria con la Fiorentina e la sconfitta sempre con l'Inter, ma con un risultato più modesto, 0-2 in casa, dove il Parma subì il secondo gol al termine, quasi al termine della gara. Un Bologna che si presenta domenica e che Parma affronterà il Dallara con un vincente italiano che ha ricordato ai suoi di non mancare rispetto ai tifosi, di riguadagnarsi quella fiducia di tifosi che però in questo periodo nero anche per loro non sono impazziti, perché naturalmente il Bologna, come ben sapete, non sta affrontando un buon momento, così come il Parma. Se pensate che sono addirittura 5 le partite consecutive che i rossoblu non vincono in casa, è un dato davvero, da un certo punto di vista, confortante per il Parma e che può dare fiducia. Però affrontare il Parma per il Bologna può essere anche motivo di riscatto, motivo di orgoglio, motivo per tornare con grande veemenza ai 3 punti. E quindi il Parma dovrà affrontarlo con grande serietà, con grande attenzione, perché poi naturalmente il valore tecnico sarà importante. Orsolini, Castro che ha già fatto male al Parma, al Tardini, 2 gol, ricordiamolo, in occasione dell'andata del campionato, la partita che finì 1-3, se vi ricordate, con il gol al primo minuto di Bernabé. Insomma, una partita che poi sotto il profilo anche del gioco si è mostrata come una di quelle partite dove il Parma ha dimostrato meno e ha subito di più l'avversario rispetto ad altre. Insomma, quindi sarà un Bologna che vorrà rifarsi dopo la partita molto negativa contro il Milan, 3-0 in casa, non c'è stata quasi mai partita, e quindi sarà molto molto interessante analizzare tutto questo. Lo faremo, analizzeremo anche ciò che non ha funzionato contro la Juventus a livello tattico, archiveremo la partita, ma analizzeremo ancora quello che non ha funzionato a livello tattico, analizzeremo il mercato. Ma insieme a me do il benvenuto a Beppe Milano. Ciao Beppe, bentornato.
Buon pomeriggio a tutti gli amici di Palla in Tribuna.
Allora, vorrei tirare una riga insieme a te e prima di parlare di quello che non ha funzionato magari sotto l'aspetto tattico, ad esempio contro la Juventus, o quello che sarà importante da portare a Bologna anche come atteggiamento, come gioco, vorrei tirare una riga e chiederti un tuo parere su quello che è stato questo calcio mercato invernale.
Allora, prima di tutto c'è un elemento che secondo me è interessante sottolineare e che per la prima volta da molto tempo non vedevamo un Parma operare sul mercato dei prestiti secchi. È una prerogativa che non conoscevamo, se non c'erano dei finti prestiti, ovvero con il riscatto l'anno seguente, oppure formule di economiche, ma insomma in questo caso invece abbiamo del Cherubini che ha operato proprio per cercare dei giocatori che fossero pronti adesso ma che servissero in questa stagione, poi si vedrà, proprio per l'obiettivo della salvezza. Questo è un passaggio credo interessante da sottolineare, perché insomma fa capire come si lavori non solo in prospettiva, come è giusto che faccia il Parma, ma anche sul momento, sulla necessità di chiudere questa stagione con l'obiettivo che tutti noi speriamo il Parma possa raggiungere. In più si sono operate delle scelte credo molto interessanti. Nicolussi Caviglia credo che è un giocatore che può dare un grande contributo. L'arrivo di Strefezza è importantissimo, perché noi avevamo assolutamente bisogno di un giocatore con le sue caratteristiche. Si era pensato Luvumbo, io preferisco decisamente Strefezza. Quindi insomma si è operato su tutti i tasselli, come nelle puntate precedenti di Palla in Tribuna o a Bar Sport e Calcio e Calcio, insomma i tifosi ci chiedevano, ovvero quali erano le pedine che dovevano entrare, non i nomi ma insomma i ruoli che dovevano entrare. Credo che siano entrati tutti, forse poteva esserci anche un innesto in più nei difensori centrali, anche se speriamo ovviamente che Valenti e Ndiaye possano rientrare il prima possibile nella rosa.
Eh sì, perché ci sono stati tanti acquisti, come sottolineato, molto importanti, e alcuni di questi sono un po' anche un segnale di modulo, un segnale che il Parma sembra che potrebbe mettersi giù in campo, comunque schierarsi, scusami il termine, 3-5-2, perché l'acquisto di Strefezza, ad esempio, ricordiamo che Strefezza è un grande è una grande ala destra, è vero, è un attaccante molto duttile, capace di ricoprire tutti i ruoli, ma è un attaccante di ala destra, capace di, insomma, ha fatto vedere durante la sua carriera di occupare sia in zona offensiva che in zona difensiva quel ruolo. Ma anche l'acquisto di Carboni, che Gianluca prontamente mi ricorda, Carboni arriva dalla panchina dell'Empoli, non dall'Inter, sì, però in prestito dall'Inter, e Carboni sembra che voglia in un certo senso sostituire la cessione di Lovic, ma Carboni nel suo repertorio vanta appunto un grande feeling con il 3-5-2. Quindi secondo te può essere quello il modulo del futuro della seconda parte di stagione?
Allora, credo che Cherubini abbia fatto delle scelte per dare la possibilità a questa di avere tranquillamente tutte le carte per poter giocare in entrambi gli assetti. Non dimentichiamo che Strefezza potrebbe anche essere utile per la lancio lì, per un 4-3-3, anche se poi dopo diventa complesso capire chi mettere sul fronte opposto. Però insomma tante soluzioni offensive lui le ha trovate. Si potrebbe giocare sempre con Strefezza e Ondrejka o Ristagno alle spalle di Pellegrini. Insomma, credo che le opzioni ci siano tutte. Ha dato quelle opportunità per rendere più solida e più tranquilla la scelta del 5-3-2. Questo è indubbio, perché insomma dopo la partenza di Lovic mancava necessariamente un giocatore, eravamo sempre in sofferenza, rischiava questa di non avere i cambi. Ebbene, queste scelte sicuramente rispondono a una e un'altra esigenza, quindi credo che alla fine le opzioni ci siano tutte, anche se probabilmente, se uno va a vedere soppesa ai giocatori, forse un po' più di 5-3-2 rispetto a una difesa a 4 ci può essere, ma alla fine credo che potranno essere impiegate entrambe le soluzioni.
E archiviando un attimo il mercato solo momentaneamente, arrivo con te all'appuntamento attesissimo di domenica, il Dall'Ara, perché l'abbiamo detto in apertura, il Parma ha subito 8 gol nelle ultime due partite, 8 gol aveva subito nelle 10 precedenti, e contro il Bologna, se non ricordo male, all'andata finì 1-3 con il gol di Bernabé dopo un minuto, ma fu una di quelle partite dove il Parma fu succube del gioco avversario, forse una delle partite dove subì di più l'avversario, e quindi Castro, Solini, Rowi, tutte figure che hanno fatto male alla difesa gialloblu. Con quale atteggiamento e con quale anche atteggiamento tattico, non solo psicologico, deve arrivare la squadra di questa Bologna?
Allora, prima di rispondere ti faccio una premessa. Noi non siamo sicuramente fortunati, perché affrontiamo il Bologna in due momenti diversi della sua stagione e del suo cammino. All'andata l'abbiamo affrontato in un momento in cui stava benissimo, e lo ha dimostrato al Tardini, perché quella partita l'ha vinta il Bologna, non l'ha persa il Parma, dobbiamo essere onesti. Il Parma era ancora molto in rodaggio, ma alla fine il Bologna fece una partita davvero molto importante, molto interessante. Al ritorno invece la incontriamo in una partita che per loro è fondamentale e di assoluta svolta della stagione, anche come dicevi a inizio trasmissione, per rispetto ai propri tifosi. Ha fatto malissimo nell'ultima parte della stagione in casa. Non si può permettere assolutamente di sbagliare ancora. Questa per il Bologna è davvero, ho letto questa mattina qualche articolo, ho guardato anche sui siti del Bologna, questa per loro è letteralmente l'ultima chiamata. Non rischia nessuno, chiaramente, non rischia Italiano, non rischia, ma si potrebbe incrinare quella luna di miele che da mesi va avanti tra il pubblico del Bologna e la squadra. E insomma, secondo me questo i giocatori lo sentiranno, quindi affrontiamo sicuramente il Bologna in un momento difficile. Questo cosa mi fa pensare? Mi fa pensare che probabilmente questa, come spesso ci ha abituato, cercherà la soluzione più utile per evitare il peggio, ovvero credo che, visto che avremo Carboni, visto che avremo anche altre soluzioni, avremo la possibilità di schierare anche Strefezza in avanti, beh, penso che partiremo con la difesa a 5, poi nell'ipotesi di poter cambiare in corsa, ma credo che partiremo coperti per poi cercare di arginare gli avversari e poi chissà provare a colpire.
Hai già analizzato anche quello che potrebbe essere un risvolto tattico del match ed è molto molto interessante, ma ci arriveremo. Diamo anche spazio ai messaggi che ci arrivano da casa. Se a Bologna non ci sarà una risposta della squadra e dell'allenatore, ci sarà da mettere in discussione tutto il progetto, sempre che ci sia. Poi di nuovo Romano, incredibile non aver preso un difensore, cercati del Prato diffidati, gli altri due fuori ancora un mese, rischiamo di arrivare alla partita col Verona con due difensori di ruolo. E poi io contro il Bologna schiererei un 3-5-2, Circati e Troilo e Del Prato, Valeri, Keita, Esteves, Caviglia, Brischi, Strefezza e Pellegrino, fuori Bernabé e Ondrejka. Voi come la vedete? Beppe, daresti come dice Allegri, manderesti al Prato Bernabé?
No, io Bernabé non lo escluderei mai, perché io sono convinto che Bernabé prima o poi deve esplodere, deve ritornare. In che posizione non lo so, potrebbe essere anche schierato più avanti trequartista, perché no, ipotizzare un modulo diverso, ovvero che non pensarlo nei tre e metterlo, ovviamente non con il 5-3-2, però perché non ipotizzare un 4-3-1-2 con Bernabé alle spalle di Strefezza e Pellegrino, con eventualmente l'utilizzo di Estévez in aiuto a Nicolussi, Caviglia e Keita. Questa è un'altra ipotesi che dobbiamo anche valutare, visto che noi sappiamo bene che se si gioca a 4 i centrocampisti devono essere quasi dei quinti difensori in appoggio. Non lo so, Bernabé io non lo schiererei, non lo toglierei da questa squadra, perché io mi auguro sempre che possa dare un guizzo. Deve ritrovare, prima che il gioco, deve ritrovare serenità, perché le sue conclusioni dal limite dell'area, le sue conclusioni dalla distanza erano frutto, non, oltre che della sua classe, anche della serenità. C'è un giocatore che si sente di poter far male agli avversari. Ecco, forse Bernabé questa stagione non si sente ancora forte come al solito, non sente di poter dare davvero il colpo di grazia agli avversari. Lo ha fatto, lo deve fare molto di più.
E mentre ti giro i saluti di Luca, naturalmente...
Saluto tantissimo Luca, che si arrabbia se non lo saluto, e ha ragione, perché bisogna sempre salutarlo Luca.
Continuo con qualche, con qualche messaggio. Buongiorno Matteo, non è sempre esagerato parlare di mercato esaltante, soprattutto per un difensore che faceva riserva all'Empoli, di un attaccante che nessuno conosce, per lo più nella Serie B francese. Il voto è 4,5, oltre al fatto che tutti gli acquisti fatti in estate non sono stati all'altezza, come questo allenatore che va cambiato. Ma cosa ha fatto Cremaschi a questa, che non l'ha fatto mai giocare, oltre al fatto che gioca male Bernabé e per lo più fuori ruolo? Il Parma ha 23 punti, più per fortuna che per merito. Senza l'espulsione di Banda a Lecce non si sarebbe vinto, come a Verona. Il regalo fatto da Giovane, il non rigore di Pisa, togliete 2 punti a Verona, almeno una Lecce, oggi sarebbero 18 punti. Direi che non sono sicuro che questo sia un tifoso, però diciamo che c'è anche la parte critica dei nostri ascoltatori. Non so cosa condividi, no, o non condividi.
Allora, io condivido sicuramente che noi nelle vittorie abbiamo avuto un pizzico di fortuna. Poi attenzione, se Bandà fa quella follia, è un giocatore del Lecce, quindi quella follia non dimentichiamo alcune follie che abbiamo fatto noi,
esatto.
Perché subire il gol della Lazio in 9 uomini, quella è una follia identica, uguale identica a quella di Banda del Lecce, quindi insomma poi alla fine anche noi di follie ne abbiamo fatte non poche, di cose, di erroracci clamorosi come troppi calci di rigore che abbiamo concesso con giocatori che non stavano certo andando in porta ma stavano passeggiando dentro l'area non trovando uno spazio, quindi anche questi sono elementi che possono bilanciare le fortune e le sfortune. Per il mercato io non sono così negativo, nel senso che a gennaio Messi non lo trovi, non trovi neanche un giocatore di prima fascia perché non te lo danno, trovi dei giocatori, delle finestre, delle opportunità con giocatori che non riescono a trovare spazio, non si riescono a esprimere la propria squadra. Nicolò Scaviglia giocava con Pioli e poi non ha più giocato, quindi era un giocatore che aveva bisogno di rilanciarsi, però comunque si allenava regolarmente. Strefezza, purtroppo il rapporto con in Grecia si era interrotto e anche lui cercava un'opportunità per rilanciarsi, questa è un'opportunità. Questi sono i colpi del mercato di gennaio, se noi speriamo che una squadra che lotta per la salvezza possa a gennaio trovare il supercampione, beh, forse non abbiamo chiaro quello che sono le strategie del mercato di riparazione, perché poi pensate alle grandi, anche le grandi italiane hanno fatto pochissimo se non nulla, se non elogiare l'acquisto di Foyckhrug, che è un giocatore che prima non faceva, nella sua squadra precedente faceva ben poco, anzi praticamente nulla, perché era relegato in panchina.
E se questo concetto l'ha sottolineato anche Michele Crescitiello, che è direttore di Sport Italia, appunto, che diceva negli ultimi minuti di mercato non c'è una trattativa che si debba scoprire, non c'è una trattativa in fase di definizione, non c'è nulla, se diamo un occhio al calciomercato fatto anche dal Bologna, c'è un volto conosciuto a Parma, c'è Somm che arriva dalla Fiorentina, insomma, temi questo arrivo di Somm a Bologna, una domanda un po' provocatoria, può essere un valore aggiunto per il rossoblù, visto che lui conosce molto bene Parma e conosce molto bene la squadra?
Allora, io Somm è sempre stato un mio pallino, mi è sempre piaciuto, mi arrabbiavo quando lo trattavano tutti male e io dicevo ma perché non lo fanno giocare nel suo ruolo? A Parma poi finalmente ha trovato spazio come si deve ed è esploso e infatti è andato alla Fiorentina con una Fiorentina che l'aveva preso per fare un ulteriore salto di qualità. Poi sappiamo tutti quello che è successo a Firenze, Vanoli ha fatto altre scelte perché necessariamente doveva cambiare qualcosa, insomma, come Nicolò Scaviglia, insomma, è finito nel dimenticatoio e ha cercato un nuovo spazio. Attenzione, se Somm è arrivato a Bologna non significa che è un giocatore finito, ma è un giocatore che può dare il suo contributo. Non so se giocherà, non ne ho idea, non ho capito ancora esattamente come giocherà il Bologna, ma attenzione perché potrebbe dare il suo contributo. È un giocatore che secondo me, se è messo nelle condizioni, nel suo ruolo, sulla mediana può fare veramente male, noi lo sappiamo.
E pensa che cioè, ovviamente, ci sono ovviamente tifosi che non la pensano esattamente come te, fra cui Davidone che scrive: se Somm giocherà sarà un valore aggiunto per noi. Poi c'è Chicco che dice: intervengo sempre anche a calcio e calcio battendo lo stesso chiodo, e qui ritorno un po' all'aspetto tattico di cui hai parlato in precedenza, Beppe. Ma perché non si pensa mai al 3-4-2-1? Visto la rosa che abbiamo, 3-5-2 prevede una punta in più che non serve. Lascio a te la risposta.
E allora cosa abbiamo comprato Strefezza a fare? Rispondo così: perché siamo andati a operare sul mercato in quel caso lì? Il 3-4-2-1 ti preclude le fasce. Noi quattro giocatori a centrocampo li abbiamo, ma non so se riusciamo ad avere anche per un cambio buono, mettendo poi due trequartisti. Non è che non c'è questa soluzione, è che per alcuni spazi andiamo in sofferenza come numeri, e ahimè noi tra infortunati, difficoltà eccetera eccetera, non è che possiamo rischiare di andare in campo senza avere una pedina da sostituire in panchina.
E Beppe, io voglio ricordare che stasera sarai al timone di una nuova puntata di Calcio e Calcio, con te in studio naturalmente Maddalena Ferroni, Isabella Andreoni e Luca Ampollini, e ci sarà ovviamente anche l'ex portiere gialloblu Alessandro Nista, mentre con Luca a casa Ferrari i giornalisti Sandro Piovani e Paolo Grossi. Quali saranno, grosso modo, saranno questi i temi della vostra puntata?
Vabbè, bilancio assolutamente del mercato, perché insomma faremo anche noi il gioco per capire come potrebbe giocare il Parma, quale potrebbe essere a questo punto la formazione tipo, se la formazione tipo cambierà, e ci aiuteranno ovviamente i nostri amici da casa, e poi ci getteremo sulla sfida del Bologna, perché questa è una sfida veramente da analizzare il più possibile. C'è tempo ancora per capire come modellerà la squadra questa, ma questa, scusa il gioco di parole, è una partita molto delicata, non la può sbagliare nessuno, forse più il Bologna che il Parma, perché il Parma tutto sommato, grazie anche agli inciampi delle squadre che seguono, continua ad avere un bel bonus di vantaggio sulla zona di retrocessione. Ma attenzione, perché io non voglio arrivare alla sfida col Verona avendo perso tutti i bonus a disposizione. Bisogna andarci con tranquillità con Verona, quindi un punto a Bologna è fondamentale.
E quindi ricordiamolo ancora una volta, stasera su 12 TV Palma alle ore 21, una nuova puntata di Calcio e Calcio. Io ringrazio Beppe Milano e ti saluto, ciao!
Grazie mille, un abbraccio a tutti!
E continuiamo la nostra puntata, e insomma siete in tanti che ci state scrivendo, continuate a farlo al 333-92-001-70. Io contro Bologna schiererei un 3-5-2, Ciacati, Troilo e Del Prato, Valeri, Keita, Esteves, Caviglia, Brischi, Strefezza, Pellegrino, fuori Bernabé, anche un altro tifoso che chiama fuori Bernabé. E poi sottolinea di nuovo, secondo me un po' di panca non farebbe male allo Spagnolo, un tempo metteva un piglio diverso. Io lascio la risposta e do il benvenuto allo scrittore e opinionista Remo Gandolfi. Ciao Remo, bentornato.
Ciao Matteo, buongiorno a tutti.
Allora, prima della pubblicità rispondimi a questa domanda. Ci sono tifosi che, insomma, vorrebbero dare un turno di stop alla titolarità di Bernabé?
No, io non lo toglierei mai, perché abbiamo visto che anche in un'annata non certo felice come questa, è forse l'unico, adesso è arrivato Strefezza su cui io ho molte speranze, è forse l'unico che può dare la giocata, che può fare qualcosa di diverso da un calcio un pochino monotono che è quello che abbiamo proposto fino adesso. Da Lecce è stato determinante, col Milan anche, io vorrei rivedere quel Bernabé lì. Poi è ovvio che ci sono delle situazioni anche tattiche, visto che è l'argomento del giorno, dove si può anche pensare di prescinderne, però per me è ancora il giocatore più importante come qualità di tutta la rosa.
E Remo, continuiamo questi discorsi, continuiamo anche dell'aspetto tattico e di cosa non ha funzionato dopo la Juventus, sempre con te, quindi preparate tutte le domande per Remo Gandolfi, torniamo subito dopo la pubblicità.
Palla in tribuna. A Fidenza, Audiologica Center è la soluzione a tutti i tuoi problemi di udito. La cortesia e la professionalità di personale laureato ti accoglierà per consulenze e prove gratuite dei nuovi apparecchi acustici digitali. Audiologica Center ti offre assistenza gratuita per l'adattamento del tuo apparecchio acustico. Non lasciare che la sordità ti isoli. Prenota subito la tua visita gratuita. Il nostro staff ti aspetta per sentire e sentirti bene. Mal di testa da rate esagerate? Disturbi gastrici da mancanza di liquidità? Ansia da bollette scadute? Il rimedio? Il prestito che ti cura.
Cap Service è la medicina che risolve i tuoi disturbi finanziari. Prezzi chiari, soluzioni su misura. Libera i tuoi conti dai pensieri amari.
Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6.
Palla in tribuna, in studio Matteo Giavazzoli.
Seconda parte di puntata, siamo sempre su Radio Parma, queste palle in tribuna, e siamo con Remo Gandolfi, con il quale stavamo parlando appunto del ruolo di Bernabé, della sua titolarità. Introduco anche un messaggio di Ampo: la partita di Bologna è fra due squadre incerottate, speriamo che questa la prepari bene, difesa 3 solida, e poi vediamo cosa farà con questi nuovi innesti a centrocampo e attacco. Dobbiamo migliorare la costruzione del gioco e la tela di passaggi esatti, perché ne sbagliamo troppi, è il momento di cambiare passo. Remo, è forse questo il problema più grande di questo Parma, è che quando ha la palla fra i piedi talvolta sembra avere poche idee e non saper conservare un possesso di palla e non far fruttare azioni offensive.
Lo diciamo da parecchio tempo. Allora, intanto partiamo dal fatto che noi siamo veramente italiani, non parlo di Parma e basta, ossessionati dalla tattica. Cioè, per noi la tattica per quanto affascinante ancora la cosa che determina i risultati, le partite, tutti i numeri 4, 3, 2, 1, 5. Allora, da tutte le altre parti del mondo si preoccupano di giocare a calcio e di metterci qualità e tecnica. Ed è uno dei motivi, è inutile che ve lo dica io, per cui stiamo soffrendo quando andiamo in Europa, stiamo soffrendo con la nazionale, eccetera. Detto questo, io oggi non sono d'accordo praticamente con nulla. Trovo che sia un assurdo andare a Bologna contro il Bologna, per come gioca il Bologna, con una difesa con tre centrali. Semplicemente perché il Bologna gioca con un'unica punta centrale, solitamente Castro, e due esterni. Tre centrali per Castro mi sembrano un filino esagerati, per quanto io stimi il centravanti argentino. Quindi già quello di partenza, noi perdiamo un uomo in una zona nevralgica del campo, che può essere il centrocampo o può essere gli esterni, a seconda di come ci metteremo. Quindi già quello di partenza. Sul fatto che sia una partita assolutamente importante, tutto quello che ne abbiamo voglia, non è minimamente un'ultima spiaggia, perché non dobbiamo assolutamente pensare, con un bel margine di 5 punti su cui avremmo tutti firmato ad agosto, 5 punti sulla quart'ultima, neanche sulla terz'ultima, e chiaramente dobbiamo invertire la tendenza. Per invertire la tendenza bisogna avere un pochino più di autostima, e come dicono, io sto guardando i vari programmi in giro, e c'è una frase che mi è piaciuta moltissimo di Roy Keane, parlavano del Manchester United, no, della crisi di questa squadra, e loro dicevano una cosa bellissima, cioè che a loro, al Manchester, piacciono le squadre che per vincere rischiano di perdere. Ecco, qui dentro, in quelle tre parole lì, c'è riassunta la filosofia che io non riuscivo a spiegare con 50 parole. Un po' più di coraggio, un po' più di intraprendenza. Adesso qualche giocatore in più di qualità finalmente ce l'abbiamo, quindi andiamo a giocarcela, perché il Bologna non è il Real Madrid, soprattutto dietro sono perforabilissimi, perché fanno errori su errori, ed è una squadra invece che crea di più da centrocampo in giù. Quindi insomma, fiduciosi, ma ripeto, con la serenità che possiamo ancora stare abbastanza tranquilli. Ecco, poi se parliamo di Verona, allora questa diventa un'altra cosa.
Allora, ho tante domande per te, perché ovviamente ho stimolato i tifosi, e quindi ho tante domande per te. Ad alcune hai già risposto, e quindi magari ne introdurrò qualcuna io. Innanzitutto c'è Filo. Ciao grande Remo, una domanda. Secondo te sarebbe giusto cambiare modulo con Strefezza, magari in un 3-5-2 alle spalle di Pellegrino, o manderebbe lo stesso modulo delle ultime partite? Se fosse così, al posto di Oristagno o al posto di Ondrejka? Stai lì Remo, che te ne mando delle altre e poi rispondiamo piano piano. Poi, per Remo Gandolfi, non è che questa fa giocare Bernabé più spostato sulla destra, perché ha visto che in mezzo fisicamente per la Serie A fa fatica e così è meno pressato? E questo è il messaggio di Diego. E poi Chicco ti introduce questo, poi continuerò con le altre. Scusate, ma Castro ci ha già fatto 2 gol proprio perché ha sfruttato la difesa 4, riguardateli. Ecco Remo, ricomponiamoci, facciamo un po' di ordine, cerchiamo un po' di rispondere.
Il
ruolo di Strefezza al posto di Oristagno o Ondrejka?
Allora, no, nessuno dei due, ecco, io esatto. Non giocherei più così, nel senso che noi abbiamo un giocatore importantissimo, non tanto perché è fortissimo, perché potenzialmente è un equilibratore dei moduli. Mi riferisco a Valeri. Allora, Valeri, l'unica cosa che secondo me non è in grado di fare è il terzino in una difesa a 4, perché dal punto di vista difensivo non è impeccabile. Io, Valeri, con una difesa a 4 solida, rocciosa, che ci sia Carboni o Valenti a sinistra se ce l'abbiamo, comunque lo farei giocare inizialmente in un 4-4-1-1 alto a centrocampo in linea con i centrocampisti, molto più vicino a Pellegrino, molto più vicino alla linea di fondo e con molte più possibilità di arrivare al cross, che abbiamo visto che nelle prime 15 partite è stata sostanzialmente l'arma principale nostra. Nel caso il Bologna dovesse cambiare in corsa, perché bisogna saperle leggere le partite in corsa e cambiare in corsa, che forse è ancora un limite di questa, che per la gioventù, non perché è un ragazzo preparatissimo e in gamba. Nel caso il Bologna a Castro affiancasse un'altra punta, a quel punto lì tre centrali diventano importanti, perché due vanno in marcatura, uno scale e fa da copertura. Adesso io non voglio fare la storia della tattica del calcio, ma il 5-3-2, cioè i tre centrali, sono nati a parte la Germania che l'ha sempre usato, alla fine degli anni 80, quando tutti giocavano col 4-4-2, solo che quando i due davanti erano Van Basten e Gullit o Raul e Morientes, le altre squadre andavano in difficoltà e dicevano: beh, aspetta un attimo, che mi copro con uno dietro, che se nell'uno contro uno vanno via c'è una copertura. Però ha senso, ripeto, con una punta, con due punte, allora ci sta. Ripeto, tre centrali per una punta e basta, io lo vedo uno spreco. Discorso di Diego giusto sul Como e Bernabé. Noi ci stiamo dimenticando che il Como, che per me è il punto di riferimento calcistico in Italia, gioca come interditori davanti alla difesa, generalmente lui gioca con un 4-2-3-1 Cesc, con D'Acuña e Perrone. Se tu vai a misurare i centimetri e i chili di D'Acuña e Perrone, secondo me pesano meno e sono alti più o meno come Bernabé. Quindi non è questione fisica, è questione di caratteristiche. Chiaro che se a fianco lui metti un interditore come Keita, che fa la fase di distruzione, di riconquista della palla, e Bernabé lo lasci libero di creare nel fulcro del gioco, perché secondo me è uno di quei giocatori, e Nicolussi Caviglia è un altro, per l'amor di Dio, di quei giocatori che hanno bisogno di essere nel vivo del gioco, di toccare tanti palloni. Io, Nicolussi Caviglia, adesso mi sposto su di lui per fare l'esempio, ma quando era a Venezia era al centro della manovra. Io l'ho visto giocare alla Fiorentina con Mandragora, Fagioli, era un po' lì in un angolo, stava avulso dal gioco per un po', e secondo me sono quei giocatori che invece hanno bisogno di toccarla, corta, lunga, ripartire, giocarla di fianco, cioè però essere presenti. A me Bernabé da quest'idea, poi dopo sai che...
Allora, poi c'è Davidone. Caro Remo, io sono ossessionato dal risultato. Non mi dispiacerebbe continuare a vedere il Parma in Serie A, anche se lo seguirei perfino in terza categoria. Quindi, che giochi bene o che giochi male, l'importante è che porti a casa punti. Giocare male e retrocedere, non mi piacerebbe. Giocare bene e retrocedere, se come voleva scrivere, non mi piacerebbe molto. Strefezza l'hanno preso per saltare l'uomo a fare i cross per Pellegrino, cosa che non fanno più Oristagno e Ondrejka. Remo, affiancati a questa perché le tue parole sono sacrosante e giustissime. Bravo e applausi. Ti leggo tre messaggi che ha scritto in tre momenti differenti, ma insomma, il concetto è questo. Anche se, aggiungo anche una mia impressione, visti anche i precedenti, Remo, i precedenti di Strefezza in campo, l'impressione che si ha è che però non si vada verso un modulo che hai detto, nel senso che per ruolo, anche io penso all'arrivo di Carboni, è vero che magari non sarà titolare, però sembra che ci sia la volontà di un Parma che voglia ritornare un po' ad una diciamo fase più difensiva che offensiva, visto quello che è successo nelle ultime due partite, e arrivo qui con la domanda che ti voglio rivolgere, l'aspetto tattico che voglio analizzare con te. 8 gol abbiamo detto nelle ultime due, erano stati gli stessi gol subiti nelle precedenti 10, questo è il dato che ho portato oggi. È forse perché questo Parma non si può permettere diciamo un atteggiamento troppo sfrontato con gli avversari, non ha gli interpreti giusti, quindi forse era meglio mantenere un aspetto più difensivo, tatticamente più difensivo, che era stata la grande accusa, ricordiamolo, nelle passate settimane. È questa la domanda.
Allora, tanta bella carne al fuoco. Allora, uno, tu puoi anche difendere a 5. Se però non pressi, non tieni la squadra un pochino lontano dall'area, ti trovi attaccato da tutte le parti, con 5 giocatori schierati che si vedono arrivare ondate di calciatori avversari. Quindi anche questo va valutato. Ondrejka e Oristagno, io lo sai perché parliamo insieme da un po', e io lo dico da agosto, e sono felice che l'altra sera a Bar Sport, uno che ne capisce 10 volte più di me di calcio, che è Gigi Apolloni, che tra l'altro è un caro amico, che continua a dire, Gigi Apolloni, non Remo Gandolfi, che finché giochiamo con gli esterni sul piede invertito, i cross non possono arrivare. Se arrivano, arrivano quando rientrano e li fanno dalla tre quarti, che allora per un difensore è facile. Quindi già questo per me è un punto di partenza, per quello ti dico, alzare Valeri sulla linea dei centrocampisti è già una risorsa. Dall'altra parte va benissimo per me giocarci con Ondrejka, si dà un pochino più da fare in fase difensiva di quello che ha fatto con la Juve, perché lui e Oristagno hanno pressato niente e sono rientrati meno ancora, e questo non se lo può permettere più ormai neanche il Manchester City. Detto questo, Strefezza per me è il giocatore a cui lasciare dalla tre quarti in giù, quello libero di muoversi senza troppi punti di riferimento, senza troppi compiti difensivi, soprattutto il giocatore che quando abbiamo la palla può essere a non più di 10 metri da Pellegrino, perché Pellegrino lo vediamo, io lo continuo a dire da un po', chi gioca a spalle alla porta deve giocare con due tocchi, stop e appoggio, stop e appoggio. Lui riceve palla, ne deve fare 3, 4, 5 per aspettare che si avvicinino i compagni o che si smarchi qualcuno. E dopo diventa difficile perché molte volte te la portano via, perché cioè, ci sono i Brenner, ci sono poi i difensori di un certo livello. Quindi insomma, di carne al fuoco ce n'è tanta.
Remo Gandolfi, quindi grazie. Grazie per, per il tuo contributo, grazie per la tua analisi tattica, sempre molto preziosa per me. E ti saluto e ti ringrazio. A presto.
Ma grazie a voi, un abbraccio e dai, forza.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Allora, c'è Davidone che ci scrive: ciao Matteo, non dobbiamo secondo me preoccuparci della prossima partita contro il Bologna, così come non dobbiamo preoccuparci di Atalanta e Juve, ma dobbiamo assolutamente vincere con Verona, Cagliari, Cremonese e Pisa. Signore, sarebbero 12 punti e qualcuno potrebbe arrivare inaspettatamente, senza aspettative, chi lo sa, forse la Fiorentina. Fate due conti matematici e ditemi voi, ecco, ci sono sicuramente anche in futuro delle partite che per la stagione del Parma sono di un peso specifico davvero rilevante, ma sarà interessante capire, prima di archiviarla definitivamente, ciò che è stata anche sotto il profilo tattico e sotto il profilo dell'atteggiamento la partita contro la Juventus al Tardini. E per farlo, prima di archiviarla definitivamente, abbiamo con noi colui che era a bordo campo per DAZN. Benvenuto Alessio De Giuseppe, ciao.
Ciao, ciao a tutti, buon pomeriggio.
Ecco, la prima domanda che mi viene da farti a te, che eri lì, a pochi passi da questa, a pochi passi dagli allenatori e dai giocatori: il Parma cosa ha sbagliato in questa partita? È vero, i valori tecnici in campo erano davvero differenti fra una squadra e l'altra, e forse siamo di fronte anche alla miglior prestazione della Juventus in questa stagione, ma questo Parma forse è partito troppo sfrontato, un atteggiamento troppo poco difensivo, insomma, cosa ha sbagliato?
Ma guarda, onestamente faccio fatica a dare tante colpe al Parma io. Insomma, ne abbiamo parlato anche con questa, era un po' il tenore della mia domanda all'inizio. Se ti dico la verità, faccio proprio fatica a trovare, a capire cosa avrebbe potuto far meglio il Parma, perché onestamente non c'è stata quasi mai partita. Forse l'unico momento dove poteva fare qualcosa e dopo l'autogol di Cambiaso, magari cercare di gestire meglio quei 10 minuti, quel quarto d'ora, perché prendere subito il 3-1 poi era evidente che insomma sarebbe stato controproducente. E sì, ma non credo che il Parma abbia sbagliato dal punto di vista mentale. Forse la preparazione della partita a livello tattico è stata sicuramente da rivedere, però è stata una Juventus talmente forte e perfetta che veramente faccio fatica a trovare che cosa potesse correggere col senno di poi il Parma. Ecco, da bordo campo la cosa che vedevo è che sicuramente si passava poco da Pellegrino e gli altri giocatori dovevano servirlo di più e utilizzarlo un po' più da come sponda. Invece cercavano di andare un po' troppo sull'esterno e ogni tanto si dimenticava la palla verticale. Certo, marcato da Bremer e Kelly non sarebbe stato facile, però forse qualche palla in più gestita da Pellegrino per far alzare il baricentro della squadra forse avrebbe aiutato.
Ecco, forse questa è la chiave. Anche forse è interessante capire se ricordi quello che chiedeva questa, o quello che forse anche secondo quella che è la tua opinione si sarebbe dovuto fare dopo quell'autogol di Cambiaso. In quei minuti, in quei pochi minuti che dividevano poi l'autogol di Cambiaso e il successivo gol della Juventus del 3-1, che definitivamente diciamo che ha ammazzato psicologicamente il Parma, che cosa in realtà aveva chiesto questa, e secondo te qual era l'atteggiamento giusto anche sotto profilo tattico da adottare, ammesso e concesso, e lo ricordiamo, la differenza dei valori tecnici e la grande serata della Juventus?
Secondo me, cioè, guarda, a livello tattico faccio veramente fatica. A livello mentale, onestamente, mi aspettavo un po' più di energia, cattiveria proprio dopo quel 2-1. Cioè, non ricordo onestamente i giocatori che si sono casati tra di loro dopo il gol di Cambiaso, che si sono spronati, insomma, quasi come a essere più sorpresi dalla casualità di come è arrivato quel gol e dall'energia che potevano trarre effettivamente. Quindi quello un po' mi è rimasto, ti dico veramente, a livello tattico non saprei cosa
siamo in difficoltà,
che abbia sbagliato più di tanto, che la Juve poi nei duelli, nell'interpretazione, nel giocare il pallone, tecnicamente il Parma ha sbagliato veramente tanto. E un'altra immagine che mi porto dietro, che abbiamo parlato poi anche con Del Prato, è Del Prato che alla fine ha risultato ovviamente già compromesso, tiene palla, porta palla, va avanti e non c'è nessuno da servire. Ecco, forse magari anche dal punto di vista dei movimenti senza palla, un po' più di attività e di energia da parte della squadra poteva servire.
E sarà interessante capire se ci sarà una crescita anche in questo senso nella partita di Bologna. Insomma, Bologna e Parma, due squadre in grande difficoltà in questo momento. Che partita sarà, secondo te, prima di salutarti, che partita sarà quella del Dallara, dove il Bologna è forse l'ultima chiamata per non perdere la fiducia dei suoi tifosi, e il Parma deve ritrovarsi dopo questa goleada delle ultime due?
Guarda, paradossalmente è più in difficoltà il Bologna del Parma, a mio modo di vedere, anche dal punto di vista dei giocatori che sono arrivati. Cioè, il Parma ha grandi margini di crescita con gli ultimi acquisti, quindi io ho grande curiosità di vedere Strepezza, di vedere i tre che si sono presentati. Abbiamo già visto Nicolussi, Caviglia, certo, però secondo me questa può trarre veramente tanto dagli ultimi arrivati. Invece il mercato del Bologna lo reputo insufficiente, il momento è sportivamente incomprensibile dopo tutto quello che hanno fatto, e dal punto di vista dello stato fisico e mentale veramente la squadra italiana è giù. Certo, con queste premesse l'impressione è che il Parma possa domenica aver a portata di mano punti, però d'altro canto mi viene anche da pensare che il Bologna prima o poi dovrà uscirne,
E
soprattutto in casa, che non vince dalla partita con il Napoli. Ero allo stadio l'altra sera a vedere Bologna-Milan, c'è un clima veramente inspiegabile, incomprensibile, quello è così lo definirei. Non ci sono onestamente spiegazioni a questo momento del Bologna.
Speriamo che non si ravvivi la stagione dei rosso-blu proprio domenica contro il Parma, ma con questa ironia ti ringrazio per il tuo contributo, grazie per il tuo tempo e per essere stato qui con noi.
Ciao Alessio,
Giuseppe, ciao, buon lavoro. Ciao. Diamo voce ai vostri messaggi. Allora, c'è Daniele, buongiorno, francamente ci focalizziamo molto sulla difesa a 3 o 4, abbiamo vinto e perso con entrambi i moduli, ma dipende parecchio dal grado di sacrificio dei giocatori, attaccanti compresi. Poi, secondo me, un po' di panca non farebbe male a Bernabé. Ritorniamo sempre col discorso di Bernabé, con cui lo riprenderemo con il tifoso Nicolo Gazzi nell'ultima parte di puntata. E di nuovo, chi mette in discussione Bernabé consiglio di guardare altri sport. Direi invece che sarebbe più consono che questa dia le dimissioni, lo dica Remo Gandolfi, che lo sta difendendo a spada tratta. Ma chiedo allo stesso tempo, che gioco sa fare questa? A mio avviso nulla. Se c'era bisogno di fare catenaccio dagli anni 50, bastava un allenatore italiano qualsiasi. Chi mette in discussione Bernabé consiglio di guardare altri sport, lo riprende più volte questo concetto. Insomma, questa, poi l'abbiamo detto, un allenatore esordiente, un allenatore che si sta affacciando per la prima volta, per la prima stagione, in un campionato come questo, in una prima squadra, quindi sarà anche giusto trarre un bilancio alla fine della stagione, io penso questo. Poi Sergio, Bernabé è tanta roba, ma la mia impressione è che non metta più la voglia di un tempo. Forse è tempo di addio per lui, addirittura. Mark, bisogna arginare Orsolini, altrimenti rischiamo un'altra debacle. E in campo serve mangiare i garlè, come diceva Michelotti. E poi di nuovo Cagno, sono d'accordo con Remo per la difesa 3, non capisco perché tutti si siano intestarditi con questa cosa. Abbiamo fatto signore partite in difesa con la difesa schierata a 4 uomini. Non sono d'accordo su Bernabé, tecnicamente forte ma manca assolutamente del passo e non salta l'uomo dal 2022. Saluto al mio amico, al mio grande amico Ganda, insomma lo salutiamo, lo saluteremo. E di nuovo abbiamo Pippo, non vorrei criticare Keita, ma palla al piede non sa cosa fare, se non perdere la palla a testa bassa, è un grosso limite. Torniamo con Bernabé davanti alla difesa, insomma tante opinioni su questo Bernabé, tante opinioni sul tema tattico, e sentiremo che quelle che sono le parole di un tifoso nell'ultima parte di puntata, ma per noi ora c'è la pubblicità.
Palla in tribuna.
Il calore dell'inverno e il piacere delle grandi occasioni. Da Fidanza Shopping Park dal 3 gennaio i prezzi sono in caduta libera. Casa, moda, tecnologia, sport e tempo libero. Trovi tutto quello che cerchi e anche di più. Fidanza Shopping Park. I feel green.
Frutta e verdura fresca conveniente sempre? Ma vai da Conad.
Via, via. Vieni via con me.
Abbiamo abbassato i prezzi su tanti prodotti del reparto ortofrutta per farti risparmiare ogni giorno con la stessa qualità.
Ma ogni giorno?
Ma certo, da lunedì a domenica, prezzi convenienti sempre, come ad esempio banane in confezione da 750 grammi a 99 centesimi.
Arrivo!
Conad, persone oltre le cose. Prezzi validi nei punti vendita Conad Superstore e Conad delle province dell'Emilia di Parma, Piacenza, Reggio Emilia e nei punti vendita aderenti che espongono il materiale pubblicitario.
Cibu.
Palla in tribuna, in studio Matteo Giavazzoli.
Terza ed ultima parte di puntata, di nuovo palla in tribuna, di nuovo Radio Parma, 333-9200-170 per l'ultima parte di puntata insieme a noi. Ci chiedete della conferenza stampa di Cherubini, sì, ve lo confermo, è una conferenza stampa dove parlerà di mercato, sarà curioso, ed è curioso, sono già uscite le prime dichiarazioni sulle sue parole sul mercato, ma noi continuiamo ad analizzare, magari vi imbocco con qualche sua dichiarazione in diretta nel finale di puntata, ma noi nel frattempo continuiamo l'analisi e Vox Populi, voce al popolo, voce ai tifosi, Nicolò Gazzi, bentornato.
Buon pomeriggio Matteo e a tutti gli ascoltatori.
Allora, tanti temi abbiamo analizzato, ora li raggruppiamo tutti e mi parlerai di tutti questi, insomma tanto spazio per te. Ci scrivono da casa: mercato di riparazione nettamente migliore di quello estivo. Bologna partirai a 5 per passare a 3 se la partita lo permette. Bernabé, forse adesso ne farai a meno. Ecco, il tema che ho lanciato nel corso della puntata è il ruolo di Bernabé, e se fosse, secondo anche la tua opinione, lo giro anche a te, un giocatore ancora da proporre come titolare, oppure se sia il caso di dargli un turno di stop, anche forse per riprendere energie fisiche e mentali, non lo so, visto che il suo rendimento quest'anno non appare quello del solito Bernabé che abbiamo imparato a conoscere, insomma, negli anni. È un giocatore di alto livello di cui il Parma può prescindere oppure per una partita oppure no?
No, Bernabé non lo toglierei mai nemmeno io, perché come dicevamo anche da agosto, il Parma ha carenza di qualità tecnica, e se togliamo dei pochi giocatori che ha i piedi buoni rischiamo veramente di non creare nemmeno quelle poche occasioni che abbiamo a disposizione. È anche vero però che non abbiamo ancora visto il Bernabé ha mirato in Serie B, ecco, perché anche comunque lo scorso anno tra gli infortuni ed è rientrato nella seconda parte della stagione, e adesso in questa prima parte non abbiamo ancora visto una continuità nelle sue giocate.
Senti, dopo la partita con la Juve cosa hai pensato?
Che siamo stati sfortunati con il calendario per riprendere un po' il mood di Antonio Conte, perché comunque nelle sei giornate abbiamo beccato Inter, Juve, Atalanta, Napoli, quindi diciamo che abbiamo contratto su sei partite, quattro big, ha fatto i punti a Napoli, due partite alla nostra portata come Fiorentina e Verona, quindi se volevamo competere contro queste squadre big dovevamo fare un altro tipo di investimenti di mercato.
E mentre Filo ci dice, scusami, vorrei parlare anche del fatto che per domenica solo 200 biglietti venduti, dai cavolo, invadiamo Bologna, come mai questo poco afflusso? Insomma, sarà interessante poi anche la partita di Bologna come riscatto, perché La domanda che in realtà volevo farti è vero, il calendario è difficile, però nelle ultime due, 8 gol subiti, che sono gli stessi gol subiti nelle 10 partite precedenti, cosa è successo a questo Parma? Perché questi dati clamorosi quasi?
Probabilmente questa ha provato in queste due partite a dare una svolta, cercando di creare qualcosa di un po' più offensivo. Purtroppo ha avuto risposte negative, ovviamente. Molti parlavano da difesa a tre per marcare un solo attaccante. Ricordiamoci che abbiamo preso 4 gol dall'Atalanta, che ha giocato con lo solo Scamacca davanti a supporto di De Ketela e Raspadori, quindi più o meno come giocherà il Bologna con Castro, con Rowe e Orsolini o Candiaghi che lo affiancheranno. Quindi anche qua bisogna stare molto attenti. Io tornerei da difesa 3, perché se già togliamo Valeri dal suo ruolo del centrocampo a 5, che è una delle poche armi che abbiamo a disposizione, diventa veramente difficile cercare di creare qualche occasione offensiva. Sta di fatto che gli arrivi di Nicolò Vissi Caviglia e Strefezza sicuramente sono due ottimi acquisti, perché servivano qualità, serviva imprevedibilità, serviva gente che potesse anche liberare un po' Bernabé dal suo ruolo. Nicolò Vissi Caviglia a me piace molto, abbiamo ammirato a Venezia, direi che qualsiasi giocatore attualmente è ingiudicabile nella Fiorentina per il momento che stanno vivendo, e i pochi tifosi presenti a Bologna probabilmente un po' per l'orario, un po' per il momento, però io mi metto nell'ottica di un tifoso del Bologna che si sono trovati dopo 2-3 anni di coppe a essere praticamente all'inizio di febbraio fuori da tutto, e l'unico modo che hanno per entrare nelle coppe è puntare alla Coppa Italia, ed è l'appuntamento 2 giorni dopo la nostra partita. Quindi io fossi un tifoso del Bologna, forse volendo tornare in Europa, mi concentrerei probabilmente maggiormente sulla partita della Coppa Italia.
Allora, hai parlato del mercato e ti giro qualche parola che sta dicendo in diretta che Rubini nella conferenza stampa, dove gli chiedono: soddisfatto del mercato, rimpianti? Soddisfatti lo saremo quando il campo dirà se abbiamo fatto le scelte giuste. Ci siamo dati degli obiettivi anche sulla base delle indicazioni di questa. Abbiamo voluto ridurre numericamente la rosa perché c'erano ragazzi che hanno manifestato la volontà di avere altre opportunità. Ci sembrava giusto farlo. Abbiamo inserito 4 giocatori che possono alzare il livello anche tecnico. Parallelamente abbiamo inserito un giocatore in rosa come Mikolajewski, che è aggregato ufficialmente in prima squadra. Nella rosa attuale abbiamo reinserito anche Frigan, che è alla fine del percorso, che l'ho tenuto lontano per diversi mesi, ma contiamo di recuperarlo. Insomma, è un Cherubini che si è detto soddisfatto, ma vuole ovviamente le conferme sul campo. Giustamente, come hai sottolineato tu, l'acquisto di Strefezza e Nicolò Vissi Caviglia sembrano gli acquisti di primo piano di questo Parma. Ecco, il primo, l'ex Lecce e Como, come può essere d'aiuto sotto il profilo tattico a questa squadra?
Io spero che possa giocare nei due da davanti accanto a Pellegrino, perché è un giocatore che comunque ha già dichiarato, seguendo le parole di Capitan del Prato, di essere pronto a scendere in campo con l'elmetto, quindi ci sarà tanta voglia di vincita da parte sua dopo 6 mesi in Grecia, dove si aspettava probabilmente di giocare maggiormente, dove probabilmente non si è ambientato, dove voleva provare l'esperienza Champions League, cosa che è avvenuto per pochissimi minuti, e quindi Parma rappresenta una rampa di lancio importante. Spero che con Pellegrino possa rappresentare con le dovute proporzioni quello che è stato un po' di anni fa coppia Mauri-Giovinco, ecco.
Addirittura.
Sia per stazza che caratteristiche personali.
E questo è l'augurio che ci facciamo. Poi gli chiedono: questo mercato è stato l'inizio della riduzione dei costi di gestione. La campagna di gennaio ha avuto effetti positivi sul bilancio, dettati dalla cessione di Lovic e riduzione di alcuni stipendi. Ma la società non sta andando a risparmio. Il tema della sostenibilità è ricorrente. I numeri ci impongono di avere una forte attenzione su questo tema. Da parte nostra ci sarà sempre una ricerca virtuosa di gestione dei costi. Noi cerchiamo di fare una politica che possa portarsi ad avere numeri differenti che il sistema nel suo complesso ha. L'unica nota è il fatto che in questi giorni sono uscite tabelle che fanno riferimento a bilanci della stagione 2024-2025. Il bilancio del Parma è negativo, ma siamo uno dei pochi club che ha il bilancio sull'anno solare. Dunque abbiamo 6 mesi di Serie A e 6 di Serie B. Insomma, parla anche di bilancio Cherubini, ma noi cerchiamo di mantenere anche l'attenzione sul campo. Abbiamo parlato di Strefezza. Le sue parole in conferenza stampa durante la sua presentazione sembrano un po' somigliare a quelle del direttore dei gialloblu. No, infatti dice: non c'è nulla di da promettere, se non ovviamente il massimo impegno in campo. E ho trovato un bel gruppo, giovane ma con tanta qualità e soprattutto con una grande cultura del lavoro. E inoltre indosserà proprio lui la numero 7 che ha lasciato Benedijak. Insomma, grande cultura del lavoro che è stata affiancata anche come una delle note positive di questa. E a proposito di questa, ad esempio, Davidone ci scrive: se questa non sa fare niente, perché non siamo ultimi in classifica? Vedremo cosa faranno Verona e Pisa col cambio di allenatore. A proposito, tutti voi sapete chi è il nuovo allenatore del Pisa, vero? Molto più conosciuto di questa, vero? Insomma, una provocazione, perché ovviamente Pisa ha lasciato libero Gilardino e mettendo sotto contratto un allenatore ovviamente poco conosciuto. C'è stata anche delle critiche a questa durante queste partite. Qual è il bilancio, secondo te, per l'allenatore spagnolo fino a qui?
Io direi più che positivo, perché i punti comunque parlano per lui. Ecco, 23 punti avremmo firmato tutti quanti. Ricordiamoci che il Chievo, che abbiamo tanto esaltato lo scorso anno, non ha vinto neanche lui uno scontro diretto, cosa che quest'anno abbiamo invertito e ci siamo salvati a suon di pareggi, avendo una rosa con un Bonny, Mann, Somm e Leon in più, cosa che questa non ha. Quindi io penso che con la rosa a disposizione stia quasi facendo un piccolo miracolo.
Ecco, molto molto interessante come questione. Niccolò Gazzi, grazie per il tuo contributo, grazie per essere stato qui con noi. Io ti saluto e ti aspetto prossimamente. Ciao!
Ciao a tutti!
Siamo al termine della puntata, abbiamo affrontato tutti gli argomenti, abbiamo archiviato la partita con la Juventus, abbiamo lanciato un occhio all'orizzonte della partita, di quella che sarà la partita a Bologna dall'Ara di domenica alle 12.30. Ricordo che potete seguire anche la radio cronaca qui sulle nostre frequenze di Radio Parma. È tutto per questa puntata. Saluto e ringrazio Simonetta Collina e la regia, così come tutti i nostri ospiti, così come voi che ci avete ascoltato sino a qui. Da Palla in Tribuna è tutto, un grande saluto, ciao!